Parte prima, pagina 31, la giornata. Era quello forse il momento più duro e difficile della nostra vita di internati. Aufstehen, Weckruf, Waffack. Alzarsi. Gli ausiliari ce lo gridavano in tutte le lingue, pronti sempre a intervenire con minacce, insulti e percosse contro chi non era abbastanza svelto a lasciare il proprio giaciglio. Ci alzavamo, imprecando e tossendo, ancora franti di stanchezza, senza osare di guardare fuori che tempo facesse, tanto sicuri eravamo che piovesse o facesse un freddo cane. Lasciando la cuccetta, dovevamo rimuovere la paglia e sistemare con cura la coperta. L'aria si riempiva allora di polvere di paglia tritata, come quando si rimuovono le lettiere in una stalla. Tutti si affrettavano nella semioscurità. Parevano tanti fantasmi affaccendati. Poi, sempre di fretta, si usciva all'aperto, dirigendosi di corsa al Waschraum, il lavatoio. Bisognava percorrere un buon tratto di strada per giungervi, ed era ancora notte. Si affondava nel fango e si rischiava di continuo di scivolare nei fossati di drenaggio. Ma si correva lo stesso per arrivare prima che si formassero le lunghe code abituali. Era una delle solite baracche, il Waschraum, al centro della quale correva una fila di truogoli di legno sormontati da un tubo di ferro perforato. Dal tubo gocciolava l'acqua, sempre scarsissima. Una vera moltitudine si assiepava nella baracca, spingendo e premendo da ogni lato verso i truogoli. Gente triste e irritata, sporca e maleodorante, con occhi stanchi e cattivi. Quando finalmente si riusciva ad accaparrarsi un posto al truogolo, di solito era troppo tardi e non c'era più il tempo. E d'altronde anche lavarsi era un problema. Non avevamo sapone, non avevamo asciugamani, un fazzoletto, uno straccio qualsiasi, niente. Chi poi si spogliava, appoggiando anche per un solo momento la giacca sul bordo del truogolo o sul pavimento, rischiava di non ritrovarla più. Nel lager, infatti, il furto aveva raggiunto un grado di perfezione che aveva del virtuosismo. Qualcuno pronto a rubare c'era sempre. E poco gli importava di sapere che il derubato sarebbe dovuto uscire all'aperto seminudo, con la certezza di essere punito e a rischio di buscarsi qualche brutto malanno in quel rigido clima. Io mi guardavo disgustato le mani grigiastre di sporcizia, guardavo l'acqua gelata che gocciolava dal tubo. Avevo sonno, avevo fame, avevo freddo. Ero infinitamente stanco. E il bisogno di sentirmi almeno un po' meno lurido passava il più delle volte in seconda linea. E le latrine? Che dire delle latrine? Erano sordide baracche prive di finestre, con un gran fosso centrale su cui erano stese delle tavole di legno, perennemente gremite. A volte vi si raggruppavano sopra fino a 200 detenuti contemporaneamente. Un posto libero non lo si trovava quasi mai. Bisognava aspettare a lungo, in coda, all'esterno della baracca, al freddo e con la pioggia che ci bagnava. E molti, purtroppo, non potevano attendere. Ciò accadeva per quanto gli addetti allo Scheisse Kommando vigilassero per impedire che ci si trattenesse troppo a lungo nel locale. Mi rendevo perfettamente conto che non si trattava di mancanza di quella organizzazione in cui i tedeschi sono maestri. Era un preciso e voluto concetto quello che aveva presieduto all'installazione del campo. Ci si voleva condannare a crepare nella sporcizia come bestie, per deprimerci, umiliarci, toglierci ogni residuo di dignità umana, per condurci ad avere schifo di noi stessi, oltre che del prossimo. Non si trattava di trascuratezza, di negligenza, ma di raffinata crudeltà, un programma in cui era tutto il genio, la perfidia, il sadismo delle teorie hitleriane, che, elevate al rango di principi, si erano talmente radicate nella mente e nell'animo dei nazisti da soffocare ogni senso istintivo di umanità, risvegliando il subcosciente selvaggio ancestrale e il gusto morboso della morte. Per questo la realtà del lager superava ogni capacità di comprensione, ogni concezione della brutalità. Sembrava la fantasia malsana, delirante, di un malato di psicosi sanguinaria. Fame, freddo, sofferenze, privazioni, tutto si può sopportare, si può nobilmente sopportare, ma quel dover soffocare ogni necessità, ogni abitudine civile, ci abbassava a un livello di vita bestiale. Non avevamo fazzoletti, imparammo a soffiarci il naso con le dita. Non avevamo carta e ci abituammo a farne a meno andando alla latrina. Ci occorreva un pezzo di spago per allacciare le scarpe sfondate che ci sfuggivano via dai piedi o per legare le caviglie all'estremità dei calzoni, riparando così le gambe dal gelido vento polacco, e noi scoprimmo che potevamo benissimo rubarlo al nostro vicino. E tutto quello che facevamo dovevamo farlo in fretta, tutto di corsa. Ci aspettava, dopo le sommarie abluzioni, la dunata per l'appello, il secondo duro momento della giornata. Nessuno doveva mancare. Irrigiditi e sull'attenti, immobili, sotto quella maledetta eterna pioggia, intirizziti e assonnati, aspettavamo. E l'attesa era interminabile. Nel cielo plumbeo di Birkenau, un chiarore rossastro rompeva l'oscurità del triste mattino. Non era l'alba, ma la fiamma perenne dei crematori. La cerimonia dell'appello si prolungava in una ripetizione monotona di controlli, manovre, conversioni, corse e agitar di berretti. Mützen ab, Mützen auf, giù il berretto, sul berretto, giù il berretto, all'infinito, assurdamente. E l'operazione durava finché il capo era soddisfatto della perfetta esecuzione, oppure stanco di tormentarci, anche se non di inveire contro di noi. Maiali fetenti, cani rognosi, bastardi. Concluso finalmente l'appello, si procedeva alla suddivisione in commandos, ossia in squadre di lavoro. Al campo di Auschwitz, nei primi tempi, quando anche i servizi igienici non esistevano, i commandos erano pochissimi. Durante i mesi estivi, qualche squadra veniva utilizzata nei lavori agricoli, ma d'inverno, terminata la stagione del raccolto, gli internati non avevano nulla da fare. Così, tanto per abbruttirli con la fatica, li si costringeva a trasportare delle pietre o anche la neve da un punto all'altro del campo e viceversa, una fatica inutile. Ma il lavoro rende liberi, sostenevano i nazisti. Negli ultimi tempi, invece, quando la mano d'opera era diventata preziosa, troppi erano morti, troppi morivano, e sempre più frequenti erano le richieste di braccia per la produzione bellica. I detenuti del campo vennero impiegati in modo più redditizio, suddivisi in diversi commandos. Lo Straßenkommando era adibito ai lavori stradali, di canalizzazione oppure al riempimento delle buche provocate dai bombardamenti o anche alla costruzione dei rifugi sotterranei per le SS del campo. Il Flugzeugkommando si occupava della raccolta e della cernita dei rottami metallici degli aerei per inviarli in Germania. L'Essenkommando era addetto al trasporto dei barili del rancio destinato ai prigionieri. Il Barackenkommando provvedeva allo smontaggio delle migliori baracche del campo che dovevano essere mandate in Germania. Ma perché? Si domandavano l'un l'altro i prigionieri. Perché le mandano in Germania? Che i tedeschi temono di doversene andare da un momento all'altro? E un barlume di speranza si accendeva dentro di loro. D'istituzione ancora più recente erano il Leichenkommando, destinato al trasporto dei cadaveri, e lo Scheissekommando, adibito alla pulizia del lager e delle latrine. C'era inoltre il Sonderkommando, di cui avrò occasione di parlare in seguito. A questi commandos erano riservati i compiti più gravosi e i lavori pesanti, ma c'erano anche squadre con compiti leggeri, quelli del reparto amministrativo e quelli del Canada. Il Canada era un vastissimo deposito di vestiario, biancheria, scarpe e altri oggetti d'uso, tutta roba che era appartenuta ai deportati del lager. Sotto la sorveglianza delle SS e del capo, un gran numero di detenuti si dava da fare a classificare tutta quella merce secondo il genere, la misura, la qualità. Lunghi treni carichi partivano regolarmente da Auschwitz per approvvigionare le organizzazioni assistenziali, gli sfollati, i sinistrati e tutta la popolazione tedesca più bisognosa. Quella popolazione ignorava veramente, come dichiarerà poi, quale fosse la fonte di questi aiuti? Gli indumenti troppo mal ridotti passavano invece al commissariato del lavoro di Himmler, che aveva creato in Polonia, utilizzando la manodopera femminile ebrea, una fabbrica di zoccoli. Queste operazioni di recupero sistematico, indicate come Operazione Reinhardt, erano giudicate dal comando estremamente importanti. In ogni caso, i prigionieri addetti al Canada erano indubbiamente in condizioni di privilegio rispetto agli altri, perché non soltanto il lavoro in quel reparto non era eccessivamente gravoso, e veniva svolto al riparo, ma anche in quanto avevano la possibilità, secondo l'espressione in uso tra i detenuti, di organizzare, ossia sottrarre, gli oggetti e gli indumenti di cui avevano bisogno, o che passavano poi agli amici o che vendevano la borsa nera. L'attività del Canada richiedeva manodopera numerosa e specializzata. Bisognava infatti, tra l'altro, disfare le cuciture e le pieghe, staccare i tacchi, le doppie suole delle scarpe, per scoprire eventuali gioielli nascosti. Nel reparto vi era perfino un impianto di raggi Röntgen, grazie al quale si poteva scoprire tutto ciò che era celato nei posti più impensati. I preziosi e le monete, che sempre in buon numero, venivano così alla luce, erano periodicamente inviate a Berlino e in seguito vendute all'estero. Nonostante la stretta sorveglianza e le frequenti ispezioni effettuate al reparto, non c'era detenuto che non sperasse di poter rinvenire un giorno o l'altro un piccolo tesoro nascosto in una cucitura, di vedere il riflesso di una perla o di una moneta d'oro balenare da una piega scucita. E in tal caso, naturalmente, il fortunato se ne appropriava senz'altro. Ciò accadeva sistematicamente, nonostante le gravissime punizioni minacciate dalle SS, ma talvolta gli stessi tedeschi e i capò chiudevano un occhio o perfino favorivano quelle appropriazioni per poi dividere il bottino con i detenuti, lasciando peraltro a questi il grave rischio dell'impresa. A volte le SS e i capò effettuavano per conto loro ingenti sottrazioni di preziosi che vendevano poi all'esterno del campo. Nemmeno la minaccia della condanna a morte prevista per quel reato era sufficiente a evitare quei furti o perlomeno a frenarne l'entità. Qualche altra volta, infine, i gioielli e preziosi così sottratti finivano nelle mani delle più attraenti fra le capo dei blocchi femminili. Anche i detenuti che lavoravano presso i depositi viveri, le cucine e gli uffici amministrativi potevano dirsi privilegiati, sia pure non quanto quelli del Canada. Occorre rilevare che nell'organizzazione del campo i detenuti costituivano ormai un elemento essenziale non soltanto perché il loro impiego consentiva di ridurre sempre più il numero delle SS presenti nel lager e la manodopera tedesca, ma anche in quanto i prigionieri rendevano di più e sbrigavano il loro lavoro meglio degli stessi tedeschi. Un'altra attività molto importante era quella effettuata nella baracca della sezione politica Politische Abteilung, dove molti prigionieri avevano l'incarico di tenere aggiornato l'elenco dei morti, indicando accanto al nome la data e la causa del decesso. Esistevano pertanto due schedari, uno per i vivi, l'altro per i morti. Si poteva così stabilire quanti fossero i sopravvissuti di ogni convoglio giunto ad Auschwitz. Non ne rimanevano molti dopo una settimana di permanenza al campo. E si tenga presente che negli schedari erano registrati soltanto i prigionieri tatuati. Quelli spediti direttamente ai crematori non ricevevano il numero di matricola, poiché la numerazione dei tatuati non doveva mai superare la cifra di 200.000. Quando un tatuato moriva, il suo numero poteva passare a un altro prigioniero. A volte, specialmente nei primi tempi, una lettera di condoglianze veniva spedita ai congiunti del prigioniero deceduto, soprattutto quando si trattava di un tedesco. Vi si diceva, tra l'altro, che facendone richiesta, la famiglia avrebbe potuto ricevere l'urna con le ceneri contro un assegno di 15 marchi. Naturalmente quelle ceneri non erano della persona indicata. Era un sistema come un altro per far soldi, speculando sul dolore e sulla pietà dei familiari delle vittime. Fine lettura, pagina 37.